Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano la musicista Luciana Patullo, parlando del suo circolo culturale Lo Scarabocchio e del suo progetto musicale Luci. Con Radio Beatrix parliamo di un altro libro, di musica e donne. Rocket Girls, storie di donne che hanno alzato la voce, di Laura Gramuglia. Per le parole importanti, una parola difficile, forte, che ci fa stare male al sol suono, ma purtroppo parte di quello che avviene nel nostro mondo. Stupro. Chiudiamo con la rubrica della nostra dottoressa Cuor di Patata. Curiamoci con le erbe, alla scoperta oggi, Astragalus membranaceus. Ne abbiamo sentito parlare dalla nostra Angela di Radio Beatnik e del Circolo Culturale Beatnik in uno degli approfondimenti culturali che ogni settimana per le sbarbine ci propongono. E allora adesso siamo felicissimi di parlare con una esperienza femminile che sta veramente facendo la differenza a livello culturale, musicale, ma soprattutto nel territorio, che è Luciana Patullo. Ciao Luciana, benvenuta ai microfoni delle sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network.
Ciao a tutte e tutti, grazie mille, grazie Claudia per avermi invitato, grazie alle sbarbine e a Radio Sonar.
Grazie a te non solo per essere qui a raccontarci il tuo percorso, ma in realtà per essere tornata a realizzarlo. Perché la prima cosa che mi sento insomma di chiederti è il tuo percorso. Sì. Nasci in Molise, in una terra che grazie al beatnik stiamo scoprendo e che è ricca di possibilità, ma molto poco esplorate. Quindi dalla tua regione e da Boiano vai in giro per il mondo, per l'Europa, ad approfondire i tuoi studi e i tuoi percorsi musicali e poi decidi di tornare. Che mi racconti su tutto questo avvio di carriera e soprattutto la scelta di tornare?
Sì, è stata una scelta molto consapevole, nel senso che io quando sono andata via sono scappata, letteralmente, perché il Molise mi stava stretto, perché mi sentivo, insomma, sentivo di dover vedere altro, di dover esplorare, di dover conoscermi anche attraverso il viaggio, no? E quindi ho vissuto prima a Roma e poi a Vienna. E gli ultimi mesi a Vienna sono stati bellissimi, ci sono stata 5 anni e mezzo nella in Austria, e all'inizio ci dovevo restare 5 mesi, ma poi sono diventati 5 anni e mezzo, insomma è stata una scelta molto istintiva di cuore di restare lì, e ho avuto alti e bassi, momenti difficili, e gli ultimi mesi appunto, come ti stavo dicendo, ho maturato questa voglia di tornare. Per riportare dopo 10 anni insomma di vita vissuta fuori, no, da 19-29, di portare qualcosa nel mio paese, in particolare che si chiama Boiano, quindi in Molise, in particolare a Boiano, proprio perché avevamo questo spazio inutilizzato di famiglia, e mio padre da tempo mi diceva che insomma gli sarebbe tanto piaciuto che io facessi quello che insomma facevo a Vienna o che avevo fatto a Roma, di portarlo lì. Quindi ho avuto il sostegno dalla mia famiglia che insomma è stata molto aperta e ha voluto questa cosa, mi hanno aiutato tantissimo, e quindi abbiamo aperto lo spazio che si chiama Lo Scarabocchio, che voleva essere proprio uno spazio libero, aperto alla creatività, perché qui in Molise magari ci sono anche degli spazi, dei posti in cui si fa musica, danza, però sono un po' accademici. Quindi c'è molto, si dà molta attenzione all'aspetto performativo, no, dei ragazzi, e forse poco proprio non sono proprio spazi sempre di aggregazione, ma più di formazione, ecco. E invece io volevo creare uno spazio di aggregazione che potesse essere un contenitore di idee, in cui se una persona aveva, insomma, se viene qualcuno con un'idea come artistica ma anche culturale, se porta una competenza di qualunque tipo, io, e mi piace e mi affascina, mi dà una bella energia, Io cerco sempre di promuoverla, un pochino Angela anche fa questo, perché insomma il beatnik, un po' come lo scarabocchio, è un luogo di incontro ed è bello perché non è mai limitato, non è mai Angela non si chiude mai, non si mette mai dei limiti, non so se mi
Rende,
spiego.
sì,
Sì, lei
rende.
pre... esatto. Lei insomma, ascolta e valuta quello che le piace e poi crea rete. E questa è una cosa bellissima, secondo me.
Sa cogliere le sinergie, quelle
Sì.
sinergie che fanno la differenza, come tu dicevi e io mi sento di sottolineare, non è un mondo alla prestazione che tende a portare
Esatto.
il grande nome per il guadagno, che esso sia
Esatto.
economico o di fama o di potere, ma sia tu che lei portate valore, portate incontro, portate relazione,
Sì,
portate quello
relazioni.
che tendenzialmente fanno le donne nel mondo, quella cura del dettaglio e della relazione che fa la differenza in un mondo come quello musicale, molto spesso tendenzialmente maschile, tendenzialmente in come diceva Angela nell'intervento che ti ha presentato, che mette le donne solo in certi ruoli, che sono le insegnanti di canto, che sono le cantanti, ma che non sono quelle che possono fare la differenza e possono produrre dall'inizio alla
È
fine
vero.
un progetto musicale. E tu non solo hai creato Luci, progetto musicale, ma hai creato anche lo Scarabocchio, hub
Sì.
culturale a Boiano. E allora raccontaci un po' come si innestano queste due parti e soprattutto cos'è Luci e come lo porti avanti.
Sì. Ci è voluto tanto coraggio per, come dici tu, insomma, è difficile da donna delle volte prendere questa decisione, perché sembra che delle forze remino contro anche quando non sono così palesi, ma è una cosa, quasi una retrocultura che ci portiamo sulle spalle. E io ricordo che quando sono rientrata in particolare in Molise, ebbi una conversazione con una persona che mi disse: "Vabbè, ma non hai fatto un'analisi di mercato?" Perché io raccontai che volevo aprire questo posto, no? E mi disse, insomma, secondo me, senza analisi di mercato, senza una cioè, tu non sai, tu se vieni da Vienna è chiaro che qui in Molise è diverso, no? E io ci rimasi malissimo perché dissi: "Oddio, forse sto sbagliando." E mi ricordo che poi mi dissi: "No, io voglio anche fallire, cioè, nel senso, ci voglio provare e anche sbagliare in qualche modo, ma creare questo piccolo laboratorio. Che non, insomma, come dicevi tu, non deve essere grande, non deve essere una cosa che parla a tanti, ma attira chi, insomma, si sente che sente di avere bisogno di un posto del genere, un posto di cura, un posto in cui diamo importanza alla relazione. E quindi un piccolo laboratorio quasi artigianale. Ecco, infatti una bimba un giorno durante un incontro mi disse: "Ma tu perché hai aperto lo scarabocchio?" E io dissi: "Perché quando avevo la tua età, no? Quando avevo 8 anni, era il posto che avrei voluto ci fosse." E lei questa cosa, adesso lei ha 13 anni e continua a venire da me. E lei ancora me lo dice: "Luciana, tu hai aperto lo scarabocchio perché non c'era quando eri bambina, è troppo carina." E quindi Luci è parallela allo scarabocchio, perché è un progetto anche questo artigianale, che sono canzoni che portavo, diciamo, in valigia nei miei vari spostamenti da tanti anni, che parlano di me, che finalmente poi, nello stesso momento in cui ho avuto il coraggio di fallire, cioè di darmi la possibilità anche di sbagliare, perché non avevo fatto Luci, non avevo creato lo scarabocchio prima di qualche anno fa, perché avevo paura di non farcela. Quando mi è passata quella paura, ho cominciato, insomma, ad essere, come diceva Angela, l'artefice del mio progetto, perché le idee, secondo me, ci stanno tra noi donne, e solo quel superare quella paura, quell'ostacolo che delle volte ci fa sentire che non siamo abbastanza. Poi ho notato che siamo iperformate, cioè che studiamo tantissimo tutte, e ci sentiamo sempre un po' che non siamo mai arrivate, non siamo mai abbastanza, e continuiamo a studiare. Cioè, io, questa è la mia esperienza tra le mie amiche, tra le professioniste che ho incontrato. Poi lo scarabocchio, la maggior parte sono donne che mi circondano. insomma, artiste, insomma, è sempre stato così, mi sembrano sempre iper preparate, e mi rivedo molto, in loro, e cerco anche di sostenere le ragazze giovani che adesso vengono da me, che appunto vedo che hanno questa sensazione di dover sempre performare, di non poter mai sbagliare. E questo, diciamo, è la mia filosofia, sia con Luci che con lo Scarabocchio. Cioè, voglio essere un esempio anche per queste ragazze, perché quando, insomma, io e Angela eravamo ragazze in Molise, non c'erano donne così, che prendevano, magari in una grande città questo succede, no? Avere degli esempi, del genere, però, qui in Molise, che è una realtà un po' più piccola, non è così scontato, insomma, che ci siano cantautrici, oppure che ci siano donne come Angela che aprono circoli letterari e che fanno tutto da sé, insomma. Quindi, sono sicura che stiamo piantando dei semi che tra 10 anni sbocceranno e ci saranno tantissime ragazze e donne che avranno coraggio e voglia di mettersi in gioco,
Ma
sono
che
sicura.
adesso nel loro piccolo già fanno la differenza,
Sì.
perché quello che tu hai detto risuona tantissimo in me, nel mio percorso, nel percorso delle donne che le sbarbine incontrano, a cui danno parola, nel percorso di Angela. Mi ha colpito molto la bimba che ti dice quello che a me da una vita è stato detto per la mia associazione culturale
Ah,
o
che bello.
per il fare radio e il portare la radio in alcuni posti. Perché? Perché è un'esperienza che di solito si vede nei film, quella della radio, non è un'esperienza che si può pensare possibile. Invece quando la porti nelle scuole, quando la porti negli spazi culturali, diventa una cosa che la gente può vedere. E lo stesso quello che fa Angela nel beatnik, cioè qualcosa che non c'era e che io avrei desiderato. Non sto lì ad
Sì.
aspettare che lo faccia qualcuno, ma lo realizzo. E questa è un'intenzione importante, soprattutto se sfida logiche di mercato in un mondo come la musica, dove invece sembra solo che il mercato detti legge. E la tua musica è proprio particolare anche nella sua struttura. Per chi vuole capire meglio di che cosa si tratta, basta andare sulla tua pagina Instagram, Luci per l'appunto, e già solo dalle foto bellissime del tuo profilo vede strumenti che ormai sono anche lì culturalmente etichettati o a un certo tipo di storia romantica, quasi barra mitologica, oppure musica classica. Tu hai come strumento tra i tuoi progetti anche un'arpa. E
Sì.
allora ci vuoi raccontare di più di questa
Sì.
sperimentazione musicale che ha richiesto tanto studio, tanto impegno e che ancora porti avanti con la ricerca, che è forse quella cosa che ne segna la qualità?
Sì. L'arpa è stata una motivazione a ricominciare, perché è arrivata in un momento in cui non stavo facendo più musica. Vivevo a Vienna, facevo l'educatrice in un asilo italiano, lavoravo solo con i bambini, mi ero un po' chiusa, e un giorno cercai lezioni di arpa, così, perché volevo ritrovare quella connessione con la musica che per un po' ho perso per qualche anno. E ricordo che, insomma, dopo 6, 7, 8 ore di lavoro, dipendeva dalla giornata, andare a lezione di arpa mi faceva passare il mal di testa, il mal di pancia, qualunque dolore, perché l'arpa, quella da concerto, quella grande, non quella mia che è celtica, un po' più piccolina, ma quella proprio grande, una persona se la deve mettere proprio addosso, e quindi quelle vibrazioni ti fanno bene. Infatti è anche uno strumento che è molto utilizzata, ad esempio, nella musicoterapia. E ho trovato, tra l'altro, una insegnante, una ragazza austriaca bravissima, che ha capito subito al volo cosa io volessi, cioè che in quel momento non avevo bisogno di tanta tecnica sull'arpa, ma che avevo bisogno proprio di pratica, di accordi. E subito le ho fatto ascoltare alcune canzoni e lei mi ha aiutato a sistemarle sull'arpa. E quindi io, appena preso questo strumento, ho cominciato a scrivere delle canzoni, ed è stato molto bello, perché poi questa storia è piena di incontri, sempre con donne, quasi sempre con altre donne, che mi hanno motivato e mi hanno sorretto e sostenuto a ricominciare a scrivere e a fare musica, perché poi, mentre prendevo lezioni di arpa, ho incontrato una cantautrice per caso ad una cena e lei mi ha detto, mi hanno detto che anche tu scrivi, e io lì per lì ho detto, no, no, guarda, no, perché non cantavo da tanto tempo di fronte agli altri. E lei molto semplicemente mi ha detto, dai, domani vengo a pranzo da te e mi fai ascoltare. E quindi è venuta, io tremavo, ho fatto sentire questa canzone, una delle prime che scrissi all'arpa, e lei, cioè, rimase in silenzio per un attimo e disse poi, What the fuck are you doing home? Che fu bellissimo questo, cioè questo proprio spontaneamente mi disse, la settimana prossima io ho un concerto e tu vieni a suonare con me, e mi fece suonare un suo concerto. E lì ho ricominciato, ricomprato la tastiera, e le mie canzoni più vecchie sono rivenute fuori, sono nate nuove canzoni e appunto come dicevi ho ricominciato a scrivere, a sperimentare, a mettere l'elettronica con l'arpa e a cercare queste sonorità, cioè, ad esempio, a me colpisce molto la musica elettronica, ma anche amo la musica cantautorale, quindi volevo unire queste mie due anime con il disco che poi è nato ed è uscito nel dicembre del 2020. E niente, poi nel disco, tra l'altro, c'è anche una ragazza che voi avete intervistato, che è Michela Di Lanzo.
Una cara amica
Sì,
abruzzese, una
esatto.
meravigliosa illustratrice conosciuta nella sua terra e che anche lei ha scelto dopo un lungo percorso, dopo tanta Bologna e tanti altri luoghi, di
Di
investire
tornare.
nella sua terra e di produrre anche dei progetti che la raccontano
E
come
lei, sì, come la Marta, come si chiamano? La Marta
le
Vella, come si
Martavelle,
pronuncia?
sì.
Le Marta Vella, ecco, non mi ricordavo la pronuncia perché.
Eh beh, diciamo che i dialetti regionali,
Esatto,
noi siamo nel
avevo
mezzo, ce la
paura di
caviamo.
avevo paura di dire una pronuncia sbagliata col dialetto. Comunque, Michela pure ha ascoltato il disco e mi ha fatto questa illustrazione, vabbè, unica, meravigliosa. La ringrazio tantissimo, cioè, ogni volta che la guardo mi emoziono, che lei ha ascoltato le canzoni e poi ha creato l'illustrazione e mi ha voluto incontrare, un lavoro veramente di grande
Profondo.
profondità. Esatto, di grande profondità, di grande professionalità e sensibilità. È stato straordinario lavorare con Michela e ogni volta, veramente ogni volta che guardo il disco, penso che sia una delle cose, forse la cosa più bella del disco è proprio l'illustrazione di Michela. Infatti, quando vado ai concerti, dico, lo so che è un oggetto un po' anacronistico il disco, però. Solo per questa illustrazione dovreste prenderlo, anche se ascoltate musica digitale, perché
È
proprio fai avere il
un'altra
disco.
classe. Noi sicuramente lo vogliamo, le sbarbine lo vogliono come copertina dei propri lavori e a questo punto senti, ci hai reso con grandissima emozione, lasciandomi un sorriso stampato sul viso, come spero sarà per tutti coloro che ci ascoltano, la sinergia con una musicista di Vienna, con Angela Del Bitnick, con Michela Di Lanzo, illustratrice. E quindi a questo punto ti chiedo, so che è difficile, ma provando a dare una definizione per creare un po' un'aspettativa a chi ci ascolta e che magari potrà ascoltare una tua traccia a fine di questa intervista, come ti descriveresti a livello musicale, a livello artistico?
Sì, è difficile. È un incontro, secondo me, appunto di sinergie. È un incontro tra la vecchia me, io dico la vecchia Luci, quella perché ci sono tracce nel disco che sono molto criptiche, ecco, quando appunto ancora non mi aprivo al mondo, e tracce un pochino più verso l'esterno. Una cantautrice che, insomma, a cui piace sperimentare, e quindi anche suoni diversi, strutture diverse nelle canzoni. E mi piace la semplicità, e la leggerezza, ci sono in alcune tracce, ma mi piace anche andare un po' più a fondo e rimanere un po' enigmatica in alcuni testi, quindi questo diciamo è un po' difficile descriversi, autodescriversi, autodefinirsi.
Influenze musicali, abbiamo detto elettronica e cantautorato. Vuoi aggiungere
Sì.
qualcosa?
Sì, ecco, ascolto di tutto, però diciamo i miei punti di riferimento italiani sono ad esempio Cristina Donà, che tra l'altro è venuta a Campobasso da poco a fare un bellissimo concerto, ma anche Fiona Apple in America e naturalmente. Regina Spektor mi piacciono tantissimo, sono queste cantautrici che hanno sperimentato tantissimo, che sono andate oltre la canzone. Ti faccio riferimenti femminili perché adoro il cantautorato femminile, adoro ascoltare voci femminili e il punto di vista femminile che spesso secondo me non è che sia migliore o peggiore, cioè non c'è un
Un meglio o un
meglio, un
peggio, ma c'è uno
peggio, però
spazio
è
che va.
diverso, esatto, è solo un punto di vista diverso che spesso non viene, secondo me, la cantautrice adesso stiamo facendo molta strada rispetto magari a una volta, però c'è tanto da fare ancora perché lo spazio è ancora poco, c'è tanto ancora questo gender gap che va colmato, assolutamente colmato, anche perché vedo, ad esempio, la percentuale di persone che magari si avvicina, si affaccia al mondo musicale è il 99% sono donne. Cioè, almeno qui in Molise mi sembra questo. Chi si avvicina, chi si affaccia, chi ci prova, chi scrive. E poi però alla fine riesce di più a uscire fuori nel mainstream, ecco, che è maschile. Quindi questa è la cosa che non capisco. Cioè, cantano molte più donne in realtà
In
che uomini.
realtà che si capisce con quella purtroppo ancora piaga sociale che ci portiamo dietro, che è la cultura patriarcale. È
Esatto.
bellissimo che in questo viaggio di incontri, di intrecci, di esperienze, chiudi con quello che è in realtà la mission delle sbarbine, dare spazio a quel mondo
Beh.
femminile non perché migliore o perché eccezionale, ma perché ha diritto ad uno spazio che purtroppo molto spesso nella storia si è dovuta conquistare a gomitate. Ovviamente
Sì.
parliamo di un femminile libero dai generi, un femminile che si sente tale al di fuori delle etichette, delle definizioni e che racconta un quotidiano che sicuramente non è solo destinato a chi si rispecchia nel genere femminile, anzi, che come dicevamo nelle nostre passate edizioni, è tutto quello che tutti vorrebbero origliare. E allora
Sì.
io ti ringrazio tantissimo per questo spazio e per
Grazie a te,
averci
Claudia.
aperto questo mondo di riflessioni, per averci parlato dello Scarabocchio, la tua hub culturale e del tuo progetto Luci. E ti chiedo un'ultima battuta, un messaggio, una canzone, qualcosa che ci vuoi lasciare e che ti rappresenta?
Una canzone che non sia mia?
No, no, in generale, un messaggio, una canzone, qualcosa che senti di dover dire in questo spazio.
Ok, io penso sia veramente importante per tutte noi, per tutti e tutte noi, darsi la possibilità di quello che. Questo è, torna un po' a quello che ho detto all'inizio, no? Chiudo il cerchio, ma lo ripeto un po', di darsi la possibilità di provare e di anche di fallire quando un progetto, è proprio non avere paura, ecco, superare quella paura perché, è importante. Viverla, ecco, questa paura e superare il limite. Io delle volte credo che ci auto sabotiamo e spero che, insomma, con la mia esperienza, che è anche stata di autosabotaggio in passato, possa mostrare che in realtà si possono creare cose e si possono fare anche cose piccole in maniera straordinaria, anche se non sono al momento grandi, ecco.
Luciana, speriamo di fare uno speciale delle sbarbine in diretta dallo Scarabocchio. Nel
Speriamo.
frattempo siamo qui a disposizione come Radio Beatnik, Angela e tutte le altre ragazze, Micaela e non solo, che danno racconto alle donne per continuare a portare questa esperienza. Se hai altre artiste da consigliarci, siamo qui
Sì.
e ora, se ce lo concedi, ascoltiamo una tua canzone.
trovato carezze.
Per le sbarbine e per Gemini Network, su Radio Sonar e sul nostro network, da Radio Beatnik approfondimenti culturali. In stile Beatnik.
Ciao a tutti, tutte e tutte. Io sono Letizia, di nuovo, e anche oggi vi proporrò, insomma, vi consiglierò un libro che parla di musica e di donne e di musica. E visto che è la settimana di Sanremo, che per noi è festa e leggerezza, ho pensato stavolta di parlare di un libro, di stare in leggerezza. E più che per il contenuto del libro, per il fatto che è un libro molto... basic, diciamo così, non in senso negativo, nel senso che non è un libro di approfondimento se uno è già dentro all'argomento, ecco, come dire. Allora, il libro in questione è di Laura Gramuglia, Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce, Fabbri Editori, con illustrazioni di Sara Paglia. Quindi, dicevo, un libro molto leggero e basic in che senso? Nel senso che è un libro che, diciamo, segue un po' lo schema delle libri per bambine ribelli, se vogliamo dire così, nel senso ci sono queste brevi schede, biografie, su appunto biografia e opera delle donne della musica, del rock, con illustrazione appunto. E infatti, secondo me, questo è un libro che consiglierei magari di regalare a delle ragazzine, adolescenti che magari si stanno avvicinando alla musica, vogliono avvicinarsi un po', vedere anche insomma, iniziare a conoscere le donne della musica. Basic perché appunto sono delle introduzioni, ecco, non sono degli approfondimenti, non è un libro che, ripeto, se già conoscete, la storia della musica e se già, insomma, sapete, conoscete la biografia, l'opera di queste artiste di cui si parla, ovviamente non è un libro che consiglierei, però è una introduzione bella, fatta bene per chi invece non ha questo tipo di cultura, diciamo, e comunque, o magari per chi pensa davvero ancora, perché ce ne sono, comunque ce ne sono, che le donne nella musica siano poche, che nella storia del rock ci siano poche donne, e questo libro comunque smentisce. Quindi si parla di Patti Smith, Janis Joplin, Grace Lick, Stevie Nicks, Debbie Harry, Courtney Love, Yoko Ono, Nico, e insomma fino a quelle più recenti, artiste più recenti come Missy Elliott, Sam Vincent, MIA, e insomma poi vabbè, anche le Pussy Riot ci sono, insomma tutte donne in qualche modo, come dire, ribelli. Per questo io l'ho paragonato alle storie per bambini ribelli, perché può essere considerato un po' una versione rock di quel libro. E l'autrice, Laura Gramuglia, è una speaker di Radio Capital, e quindi appunto siamo in ambito abbastanza mainstream, dai, diciamo così. E le illustrazioni, già l'ho detto, di Sara Paglia sono molto carine, la copertina molto copertina rigida, molto carina e con dei bei colori. Parlo anche della copertina perché ho detto che siamo sulla leggerezza, anche se non si giudica un libro dalla copertina, ma questa copertina è bello, è un bel libro da esporre in libreria. E niente, quindi una lettura leggera. Non ci sono italiane. Quindi io mi aspetto che esca anche un'edizione con le donne italiane. Così io la lancio lì a Laura Gramuglia. E niente, quindi questo è il mio consiglio del giorno. E grazie alle Sbarbine, grazie a Radio Sonar, come sempre, ci sentiamo alla prossima.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your
Turn
eyes.
Around.
nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart.
Per la trasmissione Le Sbarbine di Radiosonar.net e su Gemini Network arrivano le parole importanti. Con Giulietta è il momento dell'approfondimento sul lessico per la rubrica Le parole sono importanti.
La parola di cui voglio raccontare oggi è una parola tremenda, brutta nel suono, stupro. È un suono che ricorda il significato proprio della radice indoeuropea da cui questa parola deriva. È un suono che indica percuotere, battere, colpire. Cos'è uno stupro se non un modo per battere, abbattere e colpire, usando violenza sessuale contro una persona che non si può difendere in quel momento? Poi la parola stupro è terribile per quello che indica, per lo più perché la frequenza è in assoluto maggioritaria, è la violenza sessuale perpetrata da un uomo contro una donna che viene in questo modo percossa, battuta, abbattuta, colpita. La prima immagine che io associo allo stupro risale al 1975, quando ero una bambina. E le immagini terribili del Circeo sono rimaste per me saldamente incollate alla parola stupro. Quindi la parola stupro è una delle parole della violenza. Ma io ho scoperto, studiando questa parola, studiando nella storia, che c'è una violenza ancora più profonda in questa parola. Perché? Allora, la radice indoeuropea dà origine a parole che apparentemente con la parola stupro non c'entrano niente, perché sono il verbo stupe o stupere, che significa essere colpito, colpita, sia fisicamente, ma sia soprattutto, no, metaforicamente. Pensiamo allo stupore, pensiamo a stupire. E infatti le parole stupore indica lo sbalordimento, il rimanere colpito, si dice ancora oggi, no? Sono colpita, sono stupita. Ma anche la parola stupido, stupida, deriva dalla stessa radice di stupro, nel senso di stupefatto. La persona stupida è originariamente una persona che rimane stupefatta per lungo tempo. Però la parola stuprum assume un significato culturalmente, socialmente rilevante e cambia a seconda che sia riferito alle donne o agli uomini, e questo avviene già nell'antica Roma. La parola stuprum vuol dire disonore. In che senso? Nel senso che lo stuprum era l'infrazione di un modello di comportamento. Ecco in che senso si lega al significato di battere, abbattere e colpire. Ma qual era il modello di comportamento che si infrangeva attraverso lo stuprum? Le donne infrangevano la pudicizia, cioè le donne dovevano come prima cosa regolare e condurre il loro comportamento all'insegna appunto della pudicizia. Stare ferme, stare zitte, non parlare, non muoversi. Una donna che veniva colpita dallo stuprum, cioè quindi da una violenza sessuale, perdeva il proprio onore, cioè si macchiava nei confronti della pudicizia. Non importava che fosse stata vittima o l'avesse causato, che poi ci sarebbe da discutere, no? Sempre che cosa significa aver provocato la violenza. Purtroppo questo è un tema che ancora oggi continua ad esserci. Tutte le volte che una donna si sente dire potevi evitarlo, te lo sei andata a cercare, riecheggia ancora questa colpa di aver macchiato col proprio comportamento, anche quando il comportamento è assolutamente innocente o semplicemente esprime una volontà di non avere desiderio di ciò che le si propone. Per quanto riguardava gli uomini, lo stuprum era l'infrazione della legge militare, dell'etica militare, era il disonore che macchiava il soldato che abbandonava la battaglia. Quindi, tornando a parlare proprio della parola stupro, in questa parola si sente ancora la vittimizzazione secondaria delle donne, che non solo subiscono una violenza da loro non richiesta, da loro non cercata, ma quando mai una violenza si cerca, mi chiedo io, ma vengono colpevolizzate per averla provocata. In questa parola, quindi, nella parola stupro, c'è ancora l'accusa alle donne di essere donne, e che se capita loro una violenza, la responsabilità e la colpa è loro. Stupro è una di quelle parole che raccontano una colpa. Nello stupro la colpa è nella parola stessa. Secondo me dovremmo esserne consapevoli o cambiare parola. Grazie. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Oh, my black eye casts no shadow. Your red eye sees no blame. Your slaps don't stick, your kicks don't hit. So we remain the same. Lust sticks, sweat drips. Break the lock if it don't fit. Kicking the teeth in.
Care sbarbine, prendiamoci cura di noi a partire dalla natura. La rubrica della nostra dottoressa ci insegna come utilizzare le piante al meglio.
Parliamo in questa pillola di una pianta che viene da lontano e che da secoli, da sempre, viene utilizzata in una delle medicine più antiche del mondo. Mi riferisco alla medicina tradizionale cinese e la pianta in questione è l'Astragalus membranaceus. L'astragalo è una pianta erbacea che può arrivare fino a 50-60 cm di altezza, che ha questi fiorellini bianco-giallognoli ma anche con sfumature viola e di cui in fitoterapia e in erboristeria cinese si utilizza la radice perché è ricca di sostanze che hanno un'azione soprattutto di tipo immunomodulante sul nostro quindi sistema immunitario. E l'astragalo membranaceus è una pianta originaria della Mongolia, ma che è diffusa in Cina, in Siberia, in Giappone, quindi una pianta asiatica ultimamente è stata oggetto di molti studi, proprio perché in Cina, dove spesso si pratica un'integrazione tra medicina tradizionale e moderna ricerca scientifica, si è usato nella cura di molte affezioni anche di natura virale l'astragalus membranaceus. Quindi l'astragalo è rientrato in molti protocolli di cura soprattutto contro le infezioni e soprattutto le infezioni da rinovirus, le infezioni di tipo respiratorio. E le proprietà immunostimolanti, immunomodulanti della pianta sono sicuramente da attribuire alle sostanze contenute nella radice come le saponine ma anche i polisaccaridi. La radice di astragalo è ricca anche di amminoacidi, è ricca di oligoelementi, di minerali, di ferro, di zinco e gli studi hanno dimostrato che l'azione dell'astragalo è proprio quella di aumentare l'attività fagocitaria dei monociti e dei macrofagi che sono diciamo gli spazzini del nostro sistema immunitario, quelli che tendono diciamo a espellere tossine, virus, e inoltre l'astragalo stimola la produzione dell'interferone e l'attività delle cellule natural killer, insomma parliamo di tutti i mediatori del nostro sistema immunitario. L'azione dell'astragalo quindi può essere un'azione di tipo immunomodulante e immunostimolante, ci aiuta a contrastare le infezioni soprattutto di tipo respiratorio, ha un'azione tra l'altro protettiva sulle nostre cellule perché si è visto che ha un'ottima azione di tipo antiossidante, migliora la vita delle cellule, aumenta la durata della vita delle cellule e le rende più efficienti. E quindi in tutte le situazioni anche di depressione immunitaria ma anche di stress, perché si è visto che l'astragalo va a ridurre gli effetti dello stress prolungato che sono effetti legati all'iperproduzione di cortisolo, che sarebbe il nostro cortisone endogeno, che a lungo andare può portare quando siamo sotto stress problemi perché porta a depressione immunitaria. L'astragalo invece ci dà energia, aiuta anche e sostiene gli organi che sono deputati alla produzione di cellule del sistema immunitario, mi riferisco alla milza, mi riferisco al timo, ma anche alle cellule del nostro intestino e possiamo quindi utilizzarlo quando abbiamo delle infezioni recidivanti, ad esempio da herpes simplex, ma in generale anche nei virus dell'apparato respiratorio. Possiamo utilizzare l'astragalo quando stiamo affrontando un periodo stressante particolarmente intenso, proprio per aiutare quella che i medici della medicina tradizionale cinese chiamano appunto qi, in particolare la wei qi, cioè l'energia difensiva del nostro organismo contro le infezioni patogene. Sappiamo che la medicina tradizionale cinese è una medicina che si basa sull'osservazione dei fenomeni naturali e legge ciò che accade nel nostro organismo attraverso una visione energetica, attraverso una visione chimica, molecolare, meccanica ed è in grado di avere un approccio integrato all'essere umano, valutando anche la psiche. E l'astragalo quindi, insomma, può essere un valido aiuto perché va a sostenere la nostra energia, ma ci dà anche proprio struttura grazie ai principi attivi che esso contiene. Molto importante, oltre l'uso per l'affaticamento cronico dell'astragalo, è anche quello per coloro che hanno problematiche di tipo cardiaco, perché comunque è un cardiotonico, aiuta a mantenere il sangue fluidificato, inibisce la produzione dei radicali liberi e migliora diciamo l'equilibrio del sodio e potassio, e quindi ha un'azione un po' di tipo ipotensivante. Proprio per questo però bisogna fare attenzione se si stanno assumendo dei farmaci anticoaguleanti o anche antiaggregati prastrinici, insomma bisogna sentire il medico prima di assumere l'astragalo. L'astragalo spesso in medicina, in terapia, viene associato anche alle cure diciamo convenzionali tumorali, proprio sia per ridurre gli effetti dovuti alle cure sia per migliorare l'azione delle cellule del sistema immunitario contro appunto l'evoluzione della malattia. Fate attenzione anche se soffrite di patologie autoimmuni, in questo caso per non andare a stimolare il sistema immunitario che di suo già diciamo è un po' alterato, bisogna sempre sentire il medico prima di assumere preparati a base di astragalus membranaceo. E spero di avervi dato anche oggi delle news, delle nuove informazioni su una pianta che forse qui da noi è ancora poco conosciuta, ma che viene utilizzata in Cina, anche ad esempio negli ospedali dove insieme all'allopatia viene praticata la medicina tradizionale cinese, perché quello che è importante è sempre avere un approccio integrato sulla salute dell'individuo, sull'organismo dell'essere umano, e per avere sempre delle armi in più, stare in salute e stare in equilibrio. Un abbraccio dalla vostra dottoressa.
Avete ascoltato Le Sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network. In questa puntata abbiamo intervistato Luciana Patullo, creatrice del progetto Luci e del Labo Culturale Lo Scarabocchio. Con il Circolo Beatnik abbiamo parlato del libro Rocket Girls, le storie di donne che hanno alzato la voce, di Laura Gramuglia. Per la rubrica Le parole importanti abbiamo approfondito il termine stupro. In chiusura, la dottoressa Cuor di Patata ci ha parlato della Astragalus membranaceus.
Ammazzo il tempo bevendo.